Mi vergogno di dire chi è perché penso che la conosciate tutti. Vuoi, la rimetti su, sì, non, ma lì nell'angolo va bene perché così non ci copre ed è più in vista.
Io devo stare qua perché...
Senti, che devo dire, appunto, che devo dire di te? Beh, grazie. Intanto grazie, va bene? Grazie, Adriana, sei qua. Sei arrivata. Bene. Allora ti lascio subito la parola, dai.
Grazie. Funziona così, mi sentite? Allora, questo passaggio tra la minaccia dei 5G e la benedizione alle guaritrici, soprattutto della Terra, mi fa pensare che alla frase di Mary Daly con cui inizia il suo Quintessenza, scritta alla fine degli anni 90, pubblicato alla fine degli anni 90, in cui lei appunto dice si è aperto lo scontro finale tra i grandi potentati della Terra, intendendo con questo che, come dire, le polarità opposte in questo momento della storia in cui ci tocca di essere presenti, o forse in cui abbiamo scelto di essere presenti, chi lo sa, si sta veramente combattendo una lotta decisiva. E i giochi sono più che mai aperti, perché io penso anche che la nostra forza sta crescendo in maniera esponenziale, che ne dicano i mass media. Allora, il mio compito oggi è quello un po' di rifare in 20 minuti una storia di centinaia di migliaia di anni, ma vi chiedo soprattutto di tenere in mente, come dire, un filo con cui attraversare tutti i dati che vi presento. E questo filo è la potenza dell'immaginario, cioè di quello che noi crediamo sia vero, indipendentemente dal fatto che sia vero o no. Perché questa è, come dire, il piano anche in cui dobbiamo combattere per difendere la Terra. Quello che noi pensiamo sia vero, noi lo alimentiamo, lo rendiamo reale. E in questo caso anche la fisica, no? ci sostiene in questa affermazione, che non è più un'affermazione, come dire, lasciata ai maghi o alle maghe, alla magia, ma è un'affermazione tout court, delle relazioni. Ok. Allora, vai pure. Come morì madre natura? L'immagine della diapositiva precedente non a caso era un'immagine di un bruciamento di una strega, perché vedrete che, ma immagino che sono cose che sappiate, diciamo che è un bel ripasso, eh? Vedrete come nascita della scienza moderna, che poi significa anche la tecnologia di cui abbiamo appena parlato, e secoli dei roghi sono due fenomeni che avvengono in contemporanea, ma si parte da molto più lontano, perché la morte della natura non è qualcosa che è avvenuto in un attimo, ma è stato un lungo processo con radici lontane e profondamente intrecciate alle relazioni tra i sessi. E questi sono i due libri che negli anni Ottanta per me sono stati delle pietre miliari della mia formazione. La morte della natura è un libro di taglio storico, mentre Sul genere e la scienza di Evelyn Fox Keller, una epistemologa del MIT, è un testo in realtà filosofico. Possiamo andare avanti? Partiamo appunto da lontano per evidenziare come alle origini delle culture umane, quindi all'origine della storia dell'umanità, si sia formata una visione del mondo che potremmo dire, diametralmente opposta, quasi la materializzazione proprio delle due polarità diverse, di quella nostra contemporanea. Ma vediamo subito come quella visione di contiguità e dipendenza del mondo umano dalla natura, questa consapevolezza che le nostre antenate e i nostri antenati avevano, è stato, il capirlo, l'elemento che ha fatto sì che noi oggi siamo qua. Perché? Perché rispetto alla grandiosità delle forze della natura e alla potenza e ai mezzi difensivi e aggressivi degli animali, il corpo fisico di noi umani è un corpo molto fragile, un corpo molto vulnerabile, non ha pellicce, non ha culei, non ha, come si dice, non ha nulla, artiglie, non ha nulla di tutto quello di cui le specie animali sono dotate. L'unica cosa di cui eravamo dotati in maniera diversa rispetto agli altri animali era il contenuto del nostro cranio. Ed è grazie a quello, a un'osservazione quindi minuziosa di come funzionava l'ambiente circostante, e quindi esercitando proprio e sviluppando la capacità della conoscenza, le nostre antenate e i nostri antenati sono riusciti ad andare avanti, a costruire una visione in cui appunto si sentivano perfettamente parte del tutto e non esistevano assolutamente i confini come che noi abbiamo posto nel corso dei secoli e dei millenni. Anche oggi parliamo di regno vegetale, regno animale e così via, no? Cioè stabilendo delle categorie, la medicina funziona così, la scienza funziona così. Appunto è una, quella in cui noi viviamo immersi è una realtà immaginativa opposta a questa degli inizi delle culture umane. Quindi la fluidità dei confini tra i regni vegetale e animale umano, tra il mondo dei vivi e quello dei morti, che sono la base di quelle che sono state le prime forme sia di conoscenza astratta che di cura, cioè di intervento sull'ambiente, che vanno sotto il nome di sciamanesimo. La sciamana è colei che viaggia tra i mondi, per definizione. Di questa visione immaginaria delle origini faceva parte ovviamente una dimensione del tempo basata non sulla linearità, sul tempo dell'orologio, come oggi, ma sulla ciclicità della vita e della morte, corrispondente ai movimenti ciclici nel cielo e ai movimenti ciclici sulla terra, gli spostamenti degli animali, le migrazioni periodiche collegate alle stagioni. Come vedremo tra un attimo, le figure che sono state di più rappresentate e quindi in qualche modo rappresentavano evidentemente anche in questo caso la quintessenza simbolica di questo sapere erano animali e corpi femminili, ma come dire, raccontati per la loro valenza simbolica e per la loro quindi sacralità. Il punto di arrivo di questa visione che ha permesso, ripeto per la terza volta, alle nostre antenate e ai nostri antenati di sopravvivere, anzi di vivere e di evolvere, l'obiettivo era la ricerca dell'equilibrio in tutte le sue forme. E il cibo e il riparo, cioè il dono dell'abbondanza come risultato. Andiamo avanti. Ecco, qui sono due immagini sintetiche che rappresentano centinaia di migliaia di immagini simili e sono appunto i due oggetti simbolici, corpi di donna abbondanti e generosi e una vivida galleria di animali selvatici. Possiamo andare avanti? Vi presento alcune immagini di, diciamo, della continuità a partire da 40.000 anni fa fino al Medioevo, grosso modo, all'inizio del Medioevo. Allora, questa scena di caccia, entrambe queste scene di caccia, o meglio la seconda, sono cacciatori o cacciatrici che si preparano ad andare a caccia, ma soprattutto la scena centrale che viene da Helin in Spagna, mostrano insieme animali e umani, cioè quell'idea che accennavo prima come contiguità. E così anche il gruppo, la caccia come gruppo per azione quasi rituale e sacra, per togliere la vita e trovare una vita che permette alla propria vita di continuare. Dei grossi animali, come voi immagino saprete, veniva consumato tutto ed erano delle azioni, non è la caccia come l'intendiamo noi, uno sport, no? Ma era proprio l'azione collettiva e sacra che garantiva la sopravvivenza del gruppo. Andiamo avanti. Queste sono altre due immagini. La prima viene dal Nord Africa e in questo caso sono rappresentate delle donne. La seconda anche è una donna, è una raccoglitrice di miele ed è quasi, potremmo dire, una delle prime mappe, no? Di cui troviamo traccia, mostra il percorso per arrivare al miele. Avanti. Un'altra scena di caccia con le tagliole, qui spreco solo due parole per dire come l'animale vicino alla trappola è un bovide, quindi sono gli animali che sono sempre stati utili agli umani per il loro cibo e per la loro pelle e per tutto il resto. I cavalli invece, che hanno avuto una storia poi così straordinaria nell'evoluzione dell'umanità, in Europa non sono mai stati addomesticati, cosa che invece è avvenuta, ma erano considerati grandi animali totemici, potenti animali totemici. Tanto è vero che anche nel Neolitico e poi nell'età del bronzo, eccetera, molte dee sono dee cavallo, o comunque sono legate all'immagine del cavallo. Invece, purtroppo, come sapete, i popoli delle steppe eurasiatiche addomesticarono i cavalli e questo addomesticamento fu la fine delle società pacifiche del Neolitico e l'inizio delle società di dominio del patriarcato. Andiamo avanti. Ecco, per me questa immagine è un po' la sintesi della conoscenza delle nostre antenate e antenati del passato. Perché cosa dice questa immagine? Dice essenzialmente, con il braccio alzato verso l'alto e che regge un corno con 13 tacche e quindi indica l'alto, che quello che succede in alto succede, è collegato al grembo della donna. Vai sulla successiva. Qui c'è la spiega, ossia non compare il testo, o meglio, la prima volta che mi succede una cosa, non importa, problemi di lettura delle macchine, no? Dunque, le 13 tacche sul corno sono il tempo, la prima misurazione astratta del tempo ed è il tempo di un anno, perché l'anno comprende 13 passaggi completi della Luna. I primi calendari sono stati appunto calendari lunari. Il flusso, il sangue che esce mensilmente dal corpo della donna è sincronizzato con i movimenti quindi della Luna. E quindi quel che avviene in alto, nel cielo, avviene in basso, nel corpo. E quindi chi meglio che il corpo di una donna riflette l'ordine del cosmo? Andiamo avanti. Qui siamo a Çatalhöyük, che come sapete è uno dei centri più importanti dell'età neolitica in Anatolia, e vediamo come c'è continuità e insieme qualche differenza rispetto all'arte del Paleolitico. Abbiamo una teoria di pescatrici, vai avanti. E abbiamo un'altra scena di caccia, ma vedete come è cambiato qualcosa nel frattempo. Non c'è più quell'essere sullo stesso piano di umani e animali, ma la presenza degli animali comincia a essere meno importante, comincia a diminuire e c'è molta più invece focalizzazione sull'elemento umano. avanti. Questo sempre da Çatalhöyük, sono delle rappresentazioni astratte della ciclicità della vita della natura. Nel fregio, questi sono fregi che venivano dipinti nelle case di Çatalhöyük. L'avvoltoio nero è colui, è l'animale che aiuta nel passaggio per la rigenerazione. Quindi è l'animale che scarnifica i corpi e quindi rende possibile il passaggio, l'entrata nel calderone nero della morte, ma non è morte intesa come fine di tutto, ma come calderone della rigenerazione. E infatti la stessa immagine, cioè le ali dell'avvoltoio tinte questa volta di rosso, danno origine al rinnovarsi della vita, cioè a due nuove creature che nascono. Mentre il fregio di sotto è semplicemente una, forse anche questa è la prima rappresentazione di cui siamo al corrente al momento, dell'alternarsi delle stagioni, cioè c'è uno stesso paesaggio ma rappresentato in tre fasi vegetative diverse dell'anno, l'ultima è l'inverno chiaramente. Andiamo avanti. Sono delle immagini proprio così a flash per dire come la contiguità, no? Questo importante elemento di comprensione delle nostre antenate e dei nostri antenati continua anche in epoca ormai storica. Qui siamo 2000 anni prima di Cristo, quindi ormai siamo l'altro ieri, e vedete come una delle più importanti divinità sumere e babilonesi, Lilitu, tutt'uno con anche il regno animale. Andiamo avanti. Anche la civiltà dell'Egitto conserva e continua questa sintonia e simbiosi, no? Con la vita naturale. Ho trascurato le immagini di Creta perché sono più note, ma forse sono quelle, no? Dove questa armoniosa relazione tra umano e mondo vegetale e animale sono le più note e anche le più belle. Ma anche questa immagine egizia, devo dire, le due immagini egizie sono molto belle, vedete che tripudio di animali e di uva. Andiamo avanti. Ecco, questa invece è uno dei primi passaggi cruciali. Allora, l'immagine sulla sinistra, che è un ciotolo, grande così, conservato e neanche illuminato nel museo di Ancona, in una teca in mezzo a tanti altri sassi, è invece un ciotolo molto importante perché sintetizza appunto questa contiguità. Potrebbe essere una sciamana, potrebbe essere comunque una figura femminile con il grande triangolo pubico, no? Messo in evidenza, che partecipa anche della natura, del resto della natura. Ma con la religione degli olimpici abbiamo questa immagine ricorrente su vasi greci in cui compare Zeus, che è come dire, colui che... No, Zeus arriva con questi popoli che hanno addomesticato il cavallo e che travolgono un po' alla volta la civiltà neolitica pacifica ed egualitaria del Neolitico. Zeus, il signore del tuono, il signore del fulmine, usa appunto il suo fulmine per fulminare la creatura ibrida, cioè che partecipa ai vari mondi, ai vari regni, no? Della natura e del cosmo, perché nella visione olimpica che si sta affermando non c'è più spazio per riconoscere questa contiguità. E quindi, secondo alcuni Eretteo, secondo altri Cecrope, il mostro, tra virgolette, sono comunque dei mitici fondatori delle grandi città greche, Zeus da questo momento impone o sei uomo o sei mostro. E il pensiero filosofico greco, di cui siamo a tutt'oggi pesantemente debitori, inaugura la binarietà oppositiva. Proseguiamo. ma per tutta l'antichità le divinità, quindi come in qualche modo l'idea del divino immanente, rimane nelle rappresentazioni collegata al mondo vegetale e al mondo animale. Finché, proseguiamo, finché appunto si arriva nel Medioevo. Il Medioevo ha una durata molto lunga, sono 1000 anni praticamente, perché lo si fa iniziare dalla caduta dell'Impero Romano e la si fa terminare con la scoperta dell'America, no? Quindi sono più o meno 1000 anni, divisi, vabbè, in alto e basso Medioevo. Direi che due fenomeni che dal nostro punto di vista di attenzione alle trasformazioni dell'immaginario sono fondamentali, sono la cristianizzazione, soprattutto per aver importato il concetto, inventato il concetto di trascendenza, cioè l'espulsione del divino dall'esistente e la sua proiezione nel vuoto, nel nulla. Non so se in reazione o in attuazione di questo messaggio, poi si sviluppano umanesimo e rinascimento. Il rinascimento, l'umanesimo che, come dire, mette l'umano al centro della natura, ormai completamente sganciato da ogni dipendenza dalla natura. E il Rinascimento è questo periodo per cui l'Italia, no, è tanto famosa in tutto il mondo, forse se si cambia punto di vista questo essere famosa potrebbe diventare piuttosto motivo di riflessione critica e di altri significati. Comunque, mentre questo succede prevalentemente, lungo 1000 anni, quindi un processo lungo, no? Succede lentamente, ma soprattutto nelle città o nei monasteri, perché ricordatevi che il cristianesimo, nonostante il suo messaggio di uguaglianza, no? Tra i poveri, eccetera, cioè il messaggio di Gesù, poi il cristianesimo storico è un'altra cosa, è la religione delle classi governanti. Le campagne e le montagne rimangono pagane, cioè rimangono ancorate ancora a quel che sopravvive della visione dell'umano, del paleolitico e del neolitico. E le donne in questo, nelle campagne e sulle montagne, sono le resistenti, sono coloro che non solo grazie alla loro conoscenza, e possiamo dirlo adesso proprio, no? Pienamente convinte che è una conoscenza millenaria quella delle piante, perché è la prima conoscenza insieme al comportamento degli animali che gli umani hanno sviluppato per poter appunto sopravvivere. Quindi le donne sono quelle che conoscono le piante, conoscono l'anatomia dei corpi, questa letteratura, Max Dashu nel suo libro sulle streghe l'ha recentemente chiamata oratura, e mi piace questo termine, no? Perché, come dire, la letteratura orale, oratura. E quindi sono le curatrici delle malattie, accompagnano il passaggio tra mondo e sono profetesse, veggenti, incantatrici. Su questo ci sarebbe moltissimo da dire, su che cosa significano veramente queste parole, ma oggi qui non è proprio possibile che io spenda altre parole su questo, perché voglio andiamo avanti. Ah sì, queste sono delle immagini di questi ultimi 500 anni del Medioevo, in cui ancora, come vedete, a livello anche di letteratura scritta, perché qui siamo su testi scritti, l'immagine del femminile è comunque quella della nutrice, è comunque quella di colei che dà la vita. E l'immagine in basso è invece una volva, cioè come si chiamavano in lingua norrena le profetesse, cioè coloro che erano donne dotate di sguardo lungo, io lo chiamo, che molto spesso venivano usate da uomini di potere, anche re, che si avvalevano di questa capacità di bilocalità che molto spesso le donne ancora continuavano a possedere. Quindi non è vero, per inciso, che il Medioevo è un secolo di terribili sofferenze, di cancellazione per le donne, tutt'altro, è un periodo di grande resistenza e ancora di ruoli di grande potere. Tant'è vero che all'1000, no? Al mezzo di questa, di questo percorso millenario, troviamo una figura come quella di Hildegarda von Bingen. Andiamo avanti rapidamente. Nel 500, e 500 e 600 adesso sono i secoli cruciali su cui mi concentro un attimo, la metafora principale è ancora quella del mondo come un organismo vivente. La natura e la terra è l'alma mater e l'anima mundi è femminile, cioè c'è ancora questo filone presente non solo nei villaggi, nelle montagne, nelle campagne, ma anche nella cultura dotta. Andiamo avanti. E qui vediamo, come dire, la diapositiva cuore del mio discorso di oggi, sull'importanza normativa delle affermazioni descrittive della natura. Perché nel descrivere una cosa si danno in realtà anche delle indicazioni su come rapportarci a quella cosa, su come è lecito o non lecito compiere determinate operazioni con o su quella cosa. E infatti la metafora che fino a questo momento è viva ed è usata sia nella letteratura che nell'oratura è quella di madre natura, un concetto che non viene messo in discussione da nessuna parte. La natura è madre e in quanto madre è un organismo vivente. Ora, se la natura è un organismo vivente, sensibile, ogni atto distruttivo doveva essere limitato e o condannato. È noto che, per esempio, le attività minerarie, no, che erano, come dire, l'attività più profanante il corpo della madre, erano sempre precedute e seguite da una serie di rituali di purificazione, perché i minatori stessi dovevano proteggersi dal crimine che per altri facevano. Ma è proprio a cavallo tra il 5 e il 600 che questa metafora comincia a essere sostituita da un'altra metafora, cioè quella della natura come un insieme di parti meccaniche, ognuna che funziona per i cavoli suoi, e dietro a quest'idea della natura come insieme di parti scollegate tra di loro sta appunto la perdita dell'anima, la perdita della vita della natura. Il definitivo allontanamento quindi anche di ogni sacralità della natura. È l'epoca in cui si cominciano a costruire i primi orologi, tanto per capirci, no? Oppure i primi meccanismi tecnologici che riproducono il movimento attraverso delle macchine. Questa parola meccanicismo è cruciale nel passaggio di mentalità. Per converso, la natura, invece che essere più considerata come una madre benefica, comincia a essere considerata come l'altra faccia, no, del femminile, sfrenata e incontrollabile. Nel 68 scendevamo in piazza con né puttane né madonne, no? Sono le due facce, no? Le madonne e le madri, puttane quando invece la natura del femminile si vuole cogliere la natura da domare o da criminalizzare. Quindi comincia a salire, a prendere forma l'idea della natura come meccanismo inanimato e guadagna terreno la visione posto anche la visione delle donne come sfrenate e incontrollabili. C'è una frase, vabbè, di Marilyn Merchant, l'avrete già letta, e Questo cambiamento nell'immaginario, che ripeto è un processo, porta all'eliminazione dei principi femminili, all'assoggettamento alle macchine, alle misurazioni, allo sfruttamento, al commercialismo e all'industrializzazione, cioè a quello che ancora vale oggi. Andiamo avanti. Sono due immagini che rappresentano questo che ho appena detto. Le donne sapienti cominciano a essere rappresentate come streghe. È un ritratto, come dire, in contemporanea del 1510. Il mago, che fino a quel momento seguiva le tracce di Madre Natura, munito di lanterna e munito di bastone, si trasforma da appunto seguace pieno di rispetto delle forme della natura in manipolatore, cioè comincia a guardare la natura con uno sguardo economico, diciamo, di sfruttamento. Andiamo avanti. E queste sono due immagini sempre di quei secoli lì, in cui la prima rappresenta l'ipersfruttamento della natura, a questo punto non ci sono più limiti allo sfruttamento, e le conseguenze, no? Cioè come la terra, dopo questa azione di formiche affamate, viene lasciata. Andiamo avanti. Ci sono due personaggi su cui ho scelto di soffermarmi, ma ce ne sono tanti perché è un'epoca piena di menti maschili alacremente all'opera, perché finalmente si sono liberati, no, di questa angoscia della madre, del sacro, ah, finalmente siamo liberi. Ecco, uno è Francis Bacon e l'altro è Hobbes, che lo vediamo nella diapositiva successiva. Allora, Francis Bacon, e guardate anche le sue date, no, di vita, fu il primo a fissare come finalità della scienza il controllo e il dominio della natura, a legittimare ogni sua possibile manipolazione perché, diceva, la salvezza del genere umano dipende dalla scienza e la scienza non è altro che tecnica, cioè l'insieme delle arti meccaniche. E poi ci sono tre piccole citazioni che mi diverto sempre a raccontare di Bacone, nella sua opera intitolata Il tempo, il parto maschile del tempo, cioè il tempo lineare praticamente, perché il tempo delle madri è un tempo circolare. Sono venuta in vero a condurre a te la natura con tutti i figli suoi per vincolarla al tuo servizio e farne tua schiava. Ti basterà seguirla, anzi, quasi segugio in seguirla. Pensate come è cambiato anche rispetto alle scene di caccia che abbiamo visto del paleolitico, del neolitico. Qui è l'uomo che diventa un segugio, no? Affamato di sangue, per poter poi a tuo piacimento ricondurla e risospingerla là dove t'aggrada, quindi sganciato ormai da qualsiasi senso di contiguità e relazione tra gli elementi. Né l'uomo deve farsi scrupolo di entrare e penetrare nei suoi buchi e cantucci nella ricerca del vero, come col suo esempio ha mostrato la maestà vostra. E qui la citazione è veramente orrenda, perché maestà vostra è re Giacomo I, che praticamente in Inghilterra dette l'avvio alla caccia alle streghe e all'inquisizione. Andiamo avanti. Ecco, il Thomas Hobbes con la sua famosa opera Il Leviatano ha il merito, tra virgolette, di aver modificato anche l'idea del potere politico e della funzione della società, perché secondo lui lo Stato è un ordinamento artificiale di parti individuali, come la natura, non legate insieme dalla coesione come in una comunità organica, ma unite dal timore, le leggi, no? Cioè noi non rubiamo, non facciamo, non perché ne siamo convinti, ma perché sennò finiamo in prigione. Nel mondo meccanicistico della rivoluzione scientifica e sociale, attenzione appunto, che coincide con i secoli dei roghi, il controllo razionale sulla natura, sulle società e sull'io fu conseguito ridefinendo la realtà attraverso finalmente la nuova metafora, la natura come macchina. E siamo quasi alla fine, vai avanti. E la tanto citata Starhawk, l'avevo citata anch'io, non ci eravamo assolutamente messi d'accordo. La uso come idea di radicamento e di sradicamento. Allora, il radicamento significa tornare, cioè radicamento, come dire, come una qualcosa da perseguire, di cui essere convinti, quasi la chiave per una trasformazione. Per secoli, a partire dalla rivoluzione scientifica, la cultura occidentale ha perseguito la conoscenza mettendo a punto un modello meccanicistico dell'universo retto dalla legge di causa-effetto. Ma oggigiorno la scienza si è emancipata da questo modello e tende a descrivere la realtà in termini di reti, probabilità e complessità che operano tramite processi e relazioni interconnesse. È vero, però, secondo altra diapositiva, però, cosa succede? Una strega non può accontentarsi di avere familiarità, e la citazione mi sembra proprio di Giusi all'inizio, wow. È vero? Con i piani mistici dell'esistenza al di là del regno fisico, deve averne anche con gli alberi, le piante, gli uccelli, gli animali del suo giardino, deve poterli chiamare per nome, deve conoscere le loro proprietà, le loro abitudini, eccetera. In realtà tutti e tutte dovrebbero fare altrettanto, ma la nostra cultura è afflitta da una grave disconnessione, da un abisso di ignoranza che emerge ogni qualvolta si parla di mondo naturale. Ogni giorno la nostra società assume decisioni e prende iniziative che hanno enormi ripercussioni sul mondo naturale. E questo lo fa molto spesso nella più perfetta inconsapevolezza. Queste decisioni sono proposte e approvate da funzionari fondamentalmente ignoranti in materia di ecologia, perché così formati da tutto un sistema millenario patriarcale. La sperimentazione del G5, no? Decisioni, proposte, eccetera. Questa è un'immagine terribile di un artista che ho colto a Milano, siamo nella galleria, uno dei nostri olivi esibito, sradicato. Ecco, questo è il mio contributo alla giornata di oggi e penso che poi nel corso della giornata, non so se stamattina, adesso, cioè dopo l'intervento di Daniela, o nel pomeriggio, avremo uno spazio però di dibattito e di confronto. E no, è necessario.
No, è necessario.
Ok, grazie.